Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulio De Luca e Marina Lalovic in redazione, Daria Corrias alla regia, Alessandro Cesolini alla console. Nella puntata di oggi vi porteremo nei Balcani e poi in Medio Oriente. Andremo prima in Montenegro, dove pochi giorni fa il Parlamento ha votato la fiducia al nuovo governo guidato da Zdravko Krivopakic, a 4 mesi dalle elezioni legislative che avevano portato a una sconfitta storica ai socialdemocratici di Milo Djukanovic, un dinosauro, un monarca dei Balcani, era stato descritto un uomo al potere da quasi 30 anni. Il sostegno al nuovo governo arriva da una coalizione eterogenea che riunisce diversi partiti filoserbi, in cui il principale è il Fronte Democratico. Insomma, cercheremo di capire che cosa rappresenta questa svolta per il paese balcanico e quali saranno anche le priorità del nuovo governo. E poi andremo in Israele, dove è sempre più fragile l'attuale coalizione fra blu e bianco, il partito centrista di Benny Gantz e il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu. Gantz e Netanyahu litigano da molto tempo su varie questioni e la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato nei giorni scorsi una mozione preliminare per sciogliersi e tenere nuove elezioni. Pensate, sarebbero le quarte in poco più di 2 anni. E intanto si allunga la lista dei paesi arabi che stanno normalizzando i loro rapporti con Israele. Ieri si è aggiunto alla lista il Marocco, mentre l'accordo di Abramo gonfia le vele a nuovi legami commerciali, turistici, tecnologici e diplomatici tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. Cerchiamo anche di capire che cosa sta accadendo in questo ambito. Inoltre, nella puntata di oggi apriremo una finestra sulla maratona radiofonica delle radio universitarie del circuito Rad Uni, realizzata in collaborazione con Eurofonica e la Fondazione Antonio Megalizzi, intitolata Non fermiamo questa voce, e dedicata ad Antonio Megalizzi, il reporter radiofonico di 29 anni che perse la vita durante l'attentato di Strasburgo nel 2018. Antonio fu colpito da un terrorista l'11 dicembre e morì 3 giorni dopo. Con lui morì anche Bartek, amico e collega polacco di Antonio, e sentite già in sottofondo le voci di questa maratona radiofonica.
Être toujours présent, mais je me sentais cette année. Et si vous étiez pas là, Luc, je sais pas. Je pense que c'était encore plus triste pour moi. Je sais pas ce que vous compris. Vous avez compris ce que j'ai dit, mais je suis quand même un peu pas déçu, mais je suis triste à rapport. Tutti gli amici di Bartek. Je sais qu'on pourrait, c'est difficile aussi, mais je senti pas vraiment grand soutien de l'Europa.
In francese, su appunto che sta partecipando a questa maratona radiofonica dedicata ad Antonio Megalizzi. Antonio Megalizzi vive a Strasburgo in Francia, è un ragazzo cosmopolita con molti contatti con amici di tutto il mondo, e avete sentito un momento di questa maratona in cui c'era un ricordo di una persona evidentemente di madrelingua francese che ricordava questo tragico evento. Ricordo che questa maratona del circuito Rad Uni in collaborazione con Eurofonica e la Fondazione Antonio Megalizzi andrà avanti per tutta la giornata e si intitola Non fermiamo questa voce. E adesso passiamo al primo argomento della nostra puntata di oggi, andiamo quindi in Montenegro.
Zaklinjem se da ću dužnost svršiti po ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao.
Vi znate da postoje mnogobrojni dokazi da kada je neko rekao ako imaš vjere pomjerit ćeš planinu sa jednog na drugo mjesto, pa se to desilo, stvarno se fizički desilo.
Prometto che lavorerò rispettando la Costituzione e la legge in maniera trasparente e responsabile, e che Dio mi aiuti. E dopo queste parole si è fatto il segno della croce Zdravko Krivokapic, il nuovo primo ministro del Montenegro. E io saluto Francesco Martino, il corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso dai Balcani. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori che ci seguono.
Ecco, allora Francesco, dicevo che è caduto il monarca dei Balcani, così almeno l'aveva definito l'Economist, Milo Djukanovic, e volevo intanto chiederti di raccontarci brevemente la parabola di questo longevo leader politico rimasto in sella per 30 anni, visto che divenne primo ministro per la prima volta nel 1991 e va notato anche che è un leader giovane ancora perché ha solo 58 anni. Ecco, chi è stato Djukanovic e cosa rappresenta la sua caduta? È una caduta definitiva o se è ipotizzabile un suo ritorno eventuale sulla scena politica del Montenegro?
Sì, la figura di Djukanovic sicuramente ha segnato profondamente la storia del Montenegro e dei Balcani negli ultimi decenni. Oltre a monarca, è stato anche definito un po' il padre padrone del Montenegro, visto che dalla dissoluzione della Jugoslavia ha sempre retto le sorti del paese, guidandolo tra l'altro nel faticoso, complicato processo che ha portato il Montenegro a divenire uno Stato indipendente, dopo essere stato appunto prima parte della Federazione Jugoslavia e poi di una breve coabitazione insieme alla Serbia. Djukanovic rappresenta un po' tutte le contraddizioni che i Balcani hanno conosciuto in questi decenni. Ha iniziato la sua carriera come alleato politico di Slobodan Milošević, l'uomo forte del regime serbo, per poi capire di doversene allontanare durante la guerra in Kosovo, i bombardamenti del Kosovo. Fondamentalmente il Montenegro ha preso una posizione più defilata, fino poi fondamentalmente a giocare la carta dell'indipendentismo montenegrino, che gli ha permesso appunto di creare uno Stato indipendente e di divenirne di fatto la figura dominante. Tutto questo tra l'altro insieme ad aspetti particolarmente complessi e complicati, come il suo ruolo ad esempio discusso nell'organizzazione anche di attività illegali. Djukanovic è stato oggetto anche di indagini da parte della magistratura italiana per contrabbando di sigarette negli anni 90, quindi sicuramente una figura estremamente complessa, che è riuscita, grazie al suo trasformismo ma anche alla sua innegabile abilità politica, appunto a rimanere in sella per 30 anni.
Ecco, parlare di trasformismo è stato anche descritto spesso proprio come un camaleonte, no? Pronto, capace di cambiare pelle per adattarsi alle circostanze del momento.
Sì, lo conferma anche il fatto che in una determinata fase della sua carriera politica più recente di fatto ha puntato in modo evidente sull'integrazione europea del Montenegro, ha portato il Montenegro nella NATO e quindi in qualche modo ha cambiato radicalmente i suoi punti di riferimento anche internazionali, quindi sicuramente trasformismo ma anche capacità politica. Adesso una grossa questione è che cosa succederà con questo primo cambio di potere pacifico attraverso le elezioni che appunto è avvenuto quest'anno in Montenegro e che è stato portato diciamo all'elezione la settimana scorsa al voto di un nuovo governo che per la prima volta non vede il suo Partito Democratico dei Socialisti al potere.
Ecco, questa opposizione a Djukanovic ha molte anime, no? Quale prevale, come si presenta? Era unita solo dalla volontà di far cadere l'uomo padrone del Montenegro? O c'è un progetto politico chiaro? Che cosa c'è da aspettarsi?
Allora, il progetto politico fondamentale durante la fase elettorale è stato quello di detronizzare Djukanovic. Come appunto ricordavi, la coalizione di governo ha anime diverse. Il partito più importante, il Fronte Democratico, ha un'anima filoserba, mentre ci sono poi partiti che in qualche modo fanno riferimento all'ecologismo, al liberalismo, come la coalizione Nero su Bianco, oppure al filo europeismo di un'altra coalizione che si chiama La Pace e la Nostra Nazione. Fondamentalmente questa coalizione è riuscita a creare il governo, quindi nonostante ci siano voluti più di 3 mesi e nonostante goda di una maggioranza risicatissima nel Parlamento di Podgorica, parliamo di 41 deputati su 81. Quello che è riuscito a tenere insieme la coalizione è il fatto che c'è stata la richiesta da parte di tutti gli alleati di presentare un programma di massima, un programma quadro condiviso, che in qualche modo metta in chiaro quali sono le priorità del Montenegro nel prossimo futuro. La cosa importante è che il Montenegro, il nuovo premier Zdravko Krivokapić, ha confermato di voler continuare nel processo di integrazione europea, di non mettere in discussione la presenza del Montenegro all'interno della NATO. In qualche modo ha tentato di rassicurare i montenegrini rispetto alla stabilità di alcune scelte fatte negli anni passati. Io credo che proprio questo volto rassicurante di una opposizione moderata sia stato anche uno degli elementi fondamentali per la sua vittoria elettorale, insieme, come si ricordava all'inizio, anche al forte appoggio che ha avuto dalla Chiesa ortodossa serba. Il Montenegro nell'ultimo anno e mezzo di fatto è stato ferocemente diviso da una questione, da una legge sulle proprietà della Chiesa ortodossa, che ha diviso la società e che in qualche modo ha dato anche vita a Krivokapić come figura politica, un personaggio che fino a ieri era sconosciuto e che anche grazie all'appoggio dell'organizzazione ecclesiastica, insomma della Chiesa ortodossa in Montenegro, è divenuto prominente, è riuscito appunto a diventare il nuovo primo ministro.
Ecco, sì, certo, questo è stato un tema determinante, no? Anche della caduta dell'ex premier. Tra l'altro c'era stato il funerale di un'autorità religiosa del Montenegro che è stato considerato come un focolaio della pandemia di Covid in Montenegro. Tra l'altro, com'è la gestione della pandemia in questo momento?
Ma il Montenegro durante la prima fase, quella diciamo dell'inverno primavera scorsa, era stato molto diciamo rapido nel dichiararsi come il primo paese Covid free al mondo. Poi diciamo sia durante l'estate che nella fase autunnale le cose sono peggiorate visibilmente, perché non è sicuramente il paese messo peggio, comunque ci sono state molte polemiche anche appunto sulla gestione di alcuni episodi, soprattutto quelli, come ricordavi, legati alle cerimonie ma anche alle proteste rispetto alla legge sulle proprietà ecclesiastiche, tra cui appunto il funerale del metropolita Amfilochi e Radovic, che era in qualche modo la figura di riferimento non soltanto della vita ecclesiastica della Chiesa serba in Montenegro, ma anche dell'opposizione politica Djukanovic. Direi che una parte non indifferenza del merito della fine appunto di questo trentennale dominio di Djukanovic in Montenegro va attribuito ad Amfilochie e alla Chiesa che ha guidato fino alla sua morte.
Certo, quindi un'alleanza molto forte. Io ricordo ai nostri ascoltatori che sul nostro sito, sui nostri social, lasciamo anche dei link ad approfondimenti, ad esempio uno di Foreign Policy dell'Economist sui migranti dall'Europa dell'Est che stanno tornando in Europa occidentale, e anche un ritratto del nuovo primo ministro Krivokapić su il sito di Deutsche Welle. Grazie a Francesco Martino per essere stato oggi con noi a Radio Tremonti.
Grazie a voi.
I've always believed that this historic day would come. I've always worked for it. I want to first thank President Trump for his extraordinary efforts to expand peace, to bring peace to Israel and the peoples of the Middle East. President Trump, the people of Israel and the state of Israel will be forever indebted to you for your magnificent efforts on our behalf. I want to thank, too, the King of Morocco, King Mohammed VI, for taking this historic decision to bring a historic peace between us. This is the foundation on which we can now build this peace.
Ecco, avete sentito? Sentite ancora in sottofondo il vocione di Bibi Netanyahu, il primo ministro israeliano, che ringraziava il presidente americano Donald Trump. Il presidente uscente Trump ha detto a Netanyahu per il suo sforzo straordinario con il fine di portare la pace a Israele e ai popoli del Medio Oriente. Il popolo di Israele e lo Stato di Israele sarà per sempre riconoscente per il suo grandissimo sforzo. E poi c'era il ringraziamento anche al re del Marocco, Mohammed VI. per aver preso una storica decisione, cioè la normalizzazione dei rapporti con Israele, come vi dicevo all'inizio, quindi si unisce agli Emirati Arabi Uniti, al Bahrain e al Sudan, che negli ultimi settimane appunto hanno aderito a questa normalizzazione dei rapporti con Israele. Io saluto Ariel David, giornalista, collaboratore del quotidiano Haaretz, in collegamento da Tel Aviv. Buongiorno Ariel.
Buongiorno a voi.
Allora Ariel, prima di parlare degli sviluppi di questi accordi con i paesi arabi, volevo chiederti di fare un po' il punto sulla situazione politica in Israele. Insomma, questo matrimonio forzato tra Benny Gantz e Netanyahu è andato in crisi molto presto, mi sembra di capire. Che cosa sta succedendo di preciso?
Sì, questa alleanza scomoda e riottosa sembra ormai agli sgoccioli, non c'è un accordo sul bilancio dello Stato che deve essere approvato entro il 23 dicembre, pena lo scioglimento automatico della Knesset e quindi le elezioni. Comunque Benny Gantz, il partito di Benny Gantz, ha presentato comunque una mozione di sfiducia preliminare che è stata approvata. Quindi per una ragione o per un'altra, o per la mancata approvazione del bilancio o per appunto un'ulteriore approvazione definitiva della mozione di sfiducia, la Knesset potrebbe sciogliersi nelle prossime due settimane per portarci in Israele poi a elezioni all'inizio, nei primi mesi del 2021. Questa è un po' la situazione. Netanyahu però non sembra particolarmente preoccupato da queste elezioni, tant'è che ha annunciato che il 23 dicembre, appunto ultimo giorno utile per l'approvazione del bilancio dello Stato, si troverà non in Israele ma negli Emirati Arabi Uniti per celebrare il recente accordo di pace. D'altro canto i sondaggi qui danno la destra ancora vincente, il Likud, il partito di Netanyahu, scende nei consensi, ma altri partiti di destra che potrebbero comunque formare una coalizione, diciamo tutta di destra, con Netanyahu raccolgono i voti del Likud e quindi lo scenario elettorale in questo momento per Netanyahu non appare troppo preoccupante, anche se ovviamente possono sempre esserci colpi di scena, soprattutto in periodi complessi come questo.
Ecco, l'opinione pubblica israeliana come sta seguendo queste turbulenze politiche? C'è stanchezza? Con che spirito gli elettori potrebbero andare a votare oppure non andare a votare, astenersi nel caso della quarta elezione in poco più di due anni?
Beh, ovviamente dipende dal colore politico dell'elettorato. Diciamo che nel centro e nella sinistra c'è sicuramente stanchezza, frustrazione, sia nei confronti, ovviamente nei confronti di Netanyahu. Continuano ovviamente quasi tutti i giorni le proteste contro Netanyahu, che ricordiamo è sotto processo per diversi casi di corruzione, quindi continuano queste proteste, ma d'altra parte non c'è una leadership nel centro o nella sinistra che possa veramente montare una sfida seria, che possa rappresentare un pericolo serio per Netanyahu da un punto di vista elettorale. Gantz ha perso quasi tutta la sua credibilità appunto quando ha deciso di fare questa alleanza pochi mesi fa con Netanyahu, quindi non c'è un leader in questo momento che possa emergere o che stia emergendo per sostituirlo e per sfidare veramente Netanyahu. D'altra parte nella destra, come dicevo prima, il Likud scende un po' nei consensi, da 36, secondo gli ultimi sondaggi, da 36 deputati, oggi ne prenderebbe soltanto 26, quindi perderebbe circa un terzo dei suoi consensi, in parte anche per la gestione, per le questioni giudiziarie di Netanyahu, sia anche per la gestione della crisi del coronavirus qui in Israele. Però questi consensi verrebbero comunque raccolti da altri piccoli partiti di destra che comunque vedono nel Likud e in Netanyahu l'alleato naturale. Ecco,
che cosa non ha funzionato nel rapporto tra Gantz e Netanyahu? Sono solo questioni di merito, di sostanza o anche caratteriali, che spesso hanno il loro gioco nella politica? Diciamo, questi due proprio non si sopportano al di là del merito delle decisioni politiche.
Sì, è stata sicuramente un'alleanza forzata in qualche modo, dalle circostanze, sia dalla crisi appunto portata dal coronavirus, e sia dal fatto che c'era un sostanziale stallo politico, non nei numeri nel Parlamento, risolvibile solo con questa alleanza o con una quarta elezione. Ricordiamo che Hitler ha avuto 3 elezioni nello scorso anno, quindi al terzo pareggio sostanziale Gantz ha sostanzialmente accettato di formare questa alleanza, malgrado appunto avesse promesso e giurato e spergiurato di non sedersi mai al tavolo del governo con Netanyahu. Quindi una decisione sicuramente difficile per lui, che lui ha presentato e forse anche visto come un sacrificio anche della propria carriera politica appena iniziata, per il bene del paese, per mandare al paese una certa stabilità in questo momento difficile, però sicuramente è stata una mossa con cui Netanyahu lo ha essenzialmente eliminato, perché con questa alleanza Gantz è stato visto come un traditore dei propri elettori, delle proprie promesse elettorali, e pertanto difficilmente riuscirà a ottenere il successo e il supporto che aveva ottenuto nelle ultime 3 elezioni comunque, in cambio di questa sua rinuncia ha avuto soltanto pochi mesi al governo, e sembra che si vada comunque appunto verso una quarta elezione in 2 anni.
Ecco, Ariel David, prima ci hai dato la notizia che Netanyahu il 26 dicembre sarà negli Emirati Arabi, quindi diciamo sia Emirati Arabi che Israele mi pare che non stiano perdendo tempo a mettere in atto gli accordi di Abramo. Ecco, qua noi abbiamo parlato si parla già di una Dubai Fever, no? Che sta spingendo investimenti israeliani a Dubai. Noi posteremo anche un link a un articolo di Arez che ne parla. Quindi c'è grande fermento in questo momento tra i due paesi? Dal punto di vista economico, commerciale e anche culturale?
Sì, direi che fra tutti i paesi, fra tutti gli accordi negli ultimi mesi che sono stati siglati, gli accordi di pace, di riconoscimento reciproco, ecco, con i paesi arabi, la luna di miele diciamo più florida è quella con gli Emirati Arabi Uniti. Sicuramente ci sono stati diversi scambi commerciali. Il turismo, anche il turismo degli israeliani e negli Emirati Arabi Uniti è esploso, mi pare solo questo mese si prevede che siano 15.000 gli israeliani che visiteranno gli Emirati Arabi Uniti, ci sono diversi voli al giorno, un po' paradossale, no? In questo momento in cui i voli sono piuttosto scarsi in tutto il mondo, la Fly Dubai, che era una compagnia degli Emirati, ha dovuto aggiungere un terzo volo quotidiano da Tel Aviv per soddisfare la richiesta. E poi appunto, come ricordavi, ci sono diversi accordi economici che sono stati già siglati, l'ultimo con la Sight Diagnostics, che è una società che costruisce questi macchinari che analizzano il sangue in pochi minuti, no? E questi macchinari verranno installati in diversi ospedali negli Emirati Arabi Uniti, quindi questo è un accordo che è stato siglato. Ma non ci sono solo investimenti israeliani a Dubai, ma anche investimenti emiratini in Israele, come per esempio l'acquisto da parte di un sceicco di Abu Dhabi di una quota di una squadra di calcio israeliana, il Beitar Yerushalayim.
Sì, esatto, ne ho parlato questa settimana nella rassegna stampa. L'uomo d'affari, tra l'altro imparentato, come accade spesso nel Golfo, con la famiglia reale, Ahmad bin Khalifa al Nayan, che ha acquistato diciamo il 50% del Beitar Gerusalemme, e che tra l'altro, almeno così è stata riportata la notizia, si caratterizza per avere dei tifosi che sono molto anti-arabi e anti-musulmani, ecco, quindi ha creato un certo scalpore questa notizia.
Sì, assolutamente, forse uno degli accordi più simbolici all'interno di questo più vasto accordo di pace, e giustamente, come hai ricordato, il Beitar Gerusalemme è conosciuto come una squadra che ha, no, ovviamente non tutti i suoi fan, ma quelli che noi chiamiamo gli ultras in Italia, no? Ha un gruppo di ultras che si chiama La Famiglia, scritto con L-I-A, senza la G, ma è una specie di omaggio perverso alle famiglie mafiose italiane. E a questo gruppo di ultras conosciuto come molto razzista, molto anti-arabo per i suoi cori, anche le aggressioni ai tifosi arabi, al punto che anche è una delle uniche, una delle poche squadre in Israele che non ha mai avuto un giocatore arabo israeliano, proprio per l'ostilità di questi fan, di questi ultra.
Ecco, quindi credo, chissà se le cose potranno cambiare magari nel prossimo campionato.
Molto probabilmente.
Nelle prossime... Ecco, volevo chiederti anche, Ariel Davide, come è stato accolto invece l'annuncio di ieri della normalizzazione dei rapporti con il Marocco e che cosa ci si può aspettare?
Sì, è stato un annuncio da una parte a sorpresa, dall'altra parte in qualche modo atteso, perché se è vero che con tutti i paesi con cui appunto sono stati recentemente siglati accordi, no? Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan, con tutti questi paesi c'erano già una cooperazione informale, con il Marocco questo era ancora più vero, cioè era quasi aperto, nel senso la cooperazione era quasi in superficie. Già da 20 anni gli israeliani possono visitare per esempio il Marocco come turisti, e c'erano insomma tantissimi accordi commerciali, anche rappresentanze diplomatiche di basso livello che erano state aperte negli ultimi anni. Quindi un accordo a sorpresa in parte, ma in parte non del tutto inaspettato, visto che appunto i rapporti c'erano già da tantissimi anni e questa rappresenta un'ufficializzazione. Detto questo, è sicuramente un'ufficializzazione che fa piacere al pubblico israeliano, forse ancora di più degli altri del Sudan o degli altri paesi, perché ricordiamo che in Israele c'è una grandissima popolazione di ebrei, sono centinaia di migliaia gli ebrei che hanno origine sefardita, soprattutto proprio dal Marocco, quindi sicuramente un momento di gioia anche per questa comunità.
Sì, si parla di circa un milione di persone. Tra l'altro stamattina in rassegna stampa davo conto della telefonata del re Mohammed VI del Marocco ad Abu Mazen, il leader dell'autorità palestinese, rassicurandolo comunque sull'impegno del Marocco per trovare una soluzione per le rivendicazioni dei palestinesi, no?
Sì, ovviamente tra i palestinesi c'è grande freddezza nei confronti di questo accordo, di questa ufficializzazione dei rapporti e anche come per tutti gli altri accordi, quindi si parla di tradimento da parte di Hamas, anche critiche da parte dell'autorità palestinese, però non è neanche detto, ovviamente si tratta, questi ultimi mesi abbiamo visto un voltafaccia in qualche modo da parte di questi paesi arabi che avevano sempre condizionato la normalizzazione con Israele alla firma di accordi con i palestinesi. Però non è neanche detto che una volta siglati questi accordi questi paesi arabi non possano in qualche modo utilizzare anche i loro nuovi rapporti con Israele come una leva essenzialmente per spingere Israele a un maggiore attenzione alla questione palestinese.
Quindi anche per i palestinesi potrebbero esserci frutti positivi nei prossimi mesi. Grazie Ariel David per essere stato oggi con noi.
Grazie a voi.
E finisce qui l'odierna puntata di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.